occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Giovedì 25 maggio, le 7:52, ci siamo. 1 2 1 2 3 4, vai Tina. E non era solo il soul, non era il rhythm and blues, it's only rock and roll, perché con quella voce pazzesca, con quel microfono in mano, Tina Turner faceva fiammeggiare anche Jumping Jack Flash come se fosse Jagger, quasi meglio di Jagger. Una storia gigante la sua, e non solo perché era una performer colossale, quello vabbè sì, perché quando cantava dentro a quella voce ci scorreva un fiume di vita, il rolling rolling di una Mary orgogliosa che ha pompato un sacco di dolore a New Orleans. Una storia gigante che era la storia della sua vita, una storia di violenza, di emancipazione e di riscatto. Vivevo una vita fatta di morte, l'aveva raccontata lei, così, un po' di anni dopo, alla rivista People. Aveva raccontato le botte, la paura, i pestaggi continui, gli occhi neri, il tentativo di suicidio, la prigione a cui l'aveva costretta il marito Epigmalione, che la pesta ancora a Dallas il 3 luglio del 76, perché lei non vuole un cioccolatino mezzo sciolto. E allora lei, per la prima volta, si ribella e lo fa per sempre e scappa come una fuggiasca e attraversa la superstrada a piedi in mezzo ai clacson dei camion che intanto le sfrecciano addosso e si rifugia in un albergo senza soldi e dice: ho solo la carta appunti del benzinaio, se mi date una camera per questa notte vi manderò i soldi appena potrò. Una storia vera e una storia feroce, la sua storia, la sua ferita, la sua biografia, che stanno tutte insieme, perché poi dentro a quella voce, dentro alla fiamma delle sue canzoni, c'era quella roba lì, tutto il bruciare di una stella accesa, che a spegnerla non basta invecchiare e andare via, che invece tutta quella luce resta, resta come...
Who needs a heart when
5 minuti dopo le 8 ed eccoci qua. Abbiamo dedicato ovviamente l'apertura di questa mattina alla scomparsa di Tina Turner, la musica ancora la sua, quella degli 80s, quella di What's Love Got to Do With It, a riaprire la seconda parte del Demone del Tardi e la musica di Tina Turner sì che fa egemonia culturale, c'è l'egemonia culturale dei pezzi della voce di Tina Turner e poi c'è l'egemonia culturale della destra. Ne abbiamo parlato ieri, ci tocca parlarne un po' anche oggi, perché non può esserci egemonia culturale che non passi dalla conquista della Rai, che è un po' l'abissinia dei nostri tempi. E quindi ecco qua il giro di nomine con carrellata di tutti i nuovi direttori di rete e di testata. Ovviamente si fa il pieno, ma per citare Zucchero, senza una donna, un'egemonia culturale al maschile. Direi che c'è quasi tutto, manca giusto un Fabio Fazio conservatore, non lo dico io ma lo dice Alessandro Giuli, neo direttore del Maxi, oggi intervistato sulle colonne di Repubblica. Un Fazio conservatore, ci vorrebbe anche una Peppa Pig sovranista e poi il filotto sarebbe completo. C'è anche Giordano Bruno Guerri sulle colonne del Foglio, che si autocandida e si offre appassionatamente come direttore di Rai Storia, ma intanto appunto tutta l'informazione, o quasi tutta, ma pure l'intrattenimento vanno alla Rai. Una serie di direttori, soprattutto in quota Fratelli d'Italia, naturalmente tutti quanti coordinati da Pino Insegno. Se l'informazione va alla Rai, attenzione, l'intrattenimento va a Salvini, e qua mi sembra invece una scelta molto puntuale, perché dove c'è Salvini c'è grandissimo intrattenimento. Ieri ci ha regalato meravigliose pagine di spettacolo, da quando il ponte sullo stretto è finalmente legge. Salvini, che è entrato nel suo periodo dotto e acculturato e si è paragonato a Leonardo e a Bruno Brunelleschi, bisogna osare come fecero Michelangelo e Raffaello. Se non ci fosse stato Leonardo da Vinci, ha detto Salvini, non avremmo i Navigli. Capito un po' il salto di scala? Salvini, che fino a ieri era quello del se non ci fosse stato McDonald's non avremmo gli hamburger, ma oggi se non ci fosse stato Leonardo non avremmo i Navigli, se non ci fosse stato lui. Dunque niente ponte sullo stretto, ma il ponte sullo stretto è legge. Leggiamo sui giornali di destra che sbandierano con orgoglio il passaggio da mostro di Loch Ness a realtà, anche se per la realtà ci vogliono 14 miliardi e mezzo che non ci sono, e quindi forse vedremo Durigon che attraversa a nuoto le acque che separano Reggio Calabria da Messina. Però nel frattempo è stato lanciato da Salvini stesso anche il concorso di nomi. Come lo chiamiamo? Perché ponte sullo stretto di Messina è lungo, chiamiamolo Ugo, propone qualcuno, lo fa anche Paolo Baroni sulla Stampa stamattina, forse, come dire, in onore di chi ci ha messo la primogenitura, dovremmo chiamarlo Silvio, il ponte sullo stretto di Messina, oppure Oh Coso, che magari è più comodo per tutti, per quelli che non se lo ricordano. Finalmente il ponte sullo stretto è legge, fino adesso non è stato possibile, perché lo ha spiegato niente proprio di meno che Licia Ronzulli, che ieri ha detto è la mafia che, negando la realizzazione di un'opera strategica, tiene una regione isolata. Avete capito? Nessuno ci aveva ancora pensato che fosse proprio la mafia a non volere il ponte sullo stretto di Messina. La logica stringente infatti ci dice che infatti l'Andrangheta è fallita proprio perché non è riuscita a isolare la Calabria. L'Andrangheta, che ci aveva un suo progetto infrastrutturale per far passare il mare a nord di Catanzaro e unire l'Adriatico al Tirreno, così da trasformare la Calabria in un'isola isolata, ma purtroppo gli mancava un Brunelleschi come Salvini e quindi non se n'è fatto niente. Ponte sullo stretto che diventa legge grazie anche al sostegno del Terzo Polo. Ce l'avete presente il Terzo Polo? È la sitcom di Renzi e Calenda, ecco quella cosa lì. Renzi e Calenda, che lanciavano ieri le agenzie, avrebbero finalmente firmato la tregua. È fantastico fantastico che ormai si parla del terzo polo con lo stesso lessico, la stessa terminologia che si usa normalmente per il Donbass. Ma se nel Donbass non c'è la tregua, ecco la tregua tra Renzi e Calenda, evidentemente un grande successo per la diplomazia internazionale, perché il modello è in fondo quello coreano, con il 35esimo parallelo che passa a 10 km a sud di Rignano. Più che una tregua, una pace fredda, si legge questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera. Il modello potrebbe essere il Molise, dove si va al voto e dove i candidati del terzo polo, che cercano di tornare uniti in vista delle europee, non si presentano, anzi si presentano però un po' col centrodestra, un po' col centrosinistra. Hanno deciso così. Ieri dovevano presentarsi insieme invece ad un convegno proprio Renzi e Calenda, dovevano, come dire, siglare fattualmente la tregua raggiunta. Invece c'era il problema della partita: Renzi doveva andare a vedere Fiorentina Inter e quindi si è presentato con cravatta viola, ha parlato subito, poi è andato allo stadio, detto delle cose a Calenda quando ancora non c'era Calenda, poi è arrivato Calenda, è stato fischiato da quelli di Italia Viva che stavano in platea. Barcolla il modello coreano, vediamo se si firma poi un'altra tregua. Naturalmente questo non è l'argomento di prima pagina, ma visto che siamo partiti dal ponte, siamo dovuti scendere giù dal ponte con l'appoggio del terzo polo alla legge. Ma visto che avevamo citato l'egemonia culturale, oggi ci sono nuove straordinarie categorie nel bestiario gotico psichedelico dei giornali della destra. Vi ricordate i marxisti ambientalisti e gli ecovandali di ieri? Bene, oggi abbiamo gli ecofanatici, il conio è di Belpietro, gli ecoimbecilli e ecoterroristi, nonché ultraambientalisti. Questa volta invece il conio è di Sallusti e di Libero, che poi in qualche modo introduce anche l'argomento degli ecobrigatisti, perché i Verdi si sono astenuti sulla mozione che ha chiesto al governo di premere su Parigi per l'estradizione su Maor e Company, stanno con i terroristi scappati in Francia. Questo invece è il giornale, quindi mi sembra di capire che se stai con i terroristi che sono scappati in Francia è molto male, se stai invece con i terroristi che hanno messo le bombe, invece magari fai carriera. E tutto questo ci riporta poi al caso della commissione antimafia, che anche oggi troviamo sui giornali. Ma intanto fermiamoci per un attimo qui, perché a proposito degli ambientalisti, i marxisti ambientalisti, ecoimbecilli, ecoterroristi, che dice Libero volevano far saltare addirittura, pensate, un oleodotto a Trieste, di tutto questo scrive oggi Paolo Giordano in una riflessione proposta sulla prima del Corriere della Sera. Scrive Paolo Giordano: se è vero che quasi il 70% degli italiani è preoccupato per l'impatto dei cambiamenti climatici e ne riconosce l'origine nelle attività umane, allora un passo avanti importante è stato fatto nella coscienza ambientale collettiva. La crisi climatica, che prima del 2018, l'anno di Greta, non era un tema mainstream, e prima del 2015, l'anno degli accordi di Parigi, non era quasi un tema, è finalmente diventata una preoccupazione maggioritaria. E questo è il prologo del pezzo di Paolo Giordano, che poi prosegue. In questa confusione di intenti, gli unici che portano avanti ciò che gli scienziati si sgolano a ripetere sono i giovani attivisti e le giovani attiviste per il clima. Non sono tutti giovani, a dire il vero, ma per la maggior parte sì, e questo, lungi dal renderli più simpatici, sembra unificare lo sdegno nei loro confronti. Una riprovazione bipartisan, una volta tanto, quando si parla di loro, degli attivisti per il clima, lo si fa per lo più ridicolizzando negli sforzi, perché non andate a spalare il fango invece di versarvelo addosso, o arrivando persino ad accusarli di essere tra le cause stesse del disastro ambientale. I commenti sugli account social di organizzazioni come Ultima Generazione ed Extinction Rebellion mostrano un astio che dovrebbe farci fermare a riflettere. Perché, si domanda e domanda Paolo Giordano, tanta animosità? Con chi ce la stiamo prendendo veramente? Non sarà invece che ci stiamo infuriando contro qualcosa che sappiamo, ma preferiamo non ci venga sbattuto in faccia così, i critici più indulgenti se la prendono con la forma, va bene, c'è la crisi climatica, ma non sono questi i modi, perché le interruzioni del traffico infastidiscono, le opere d'arte andrebbero venerate da distante senza sfiorarle e non lasciar parlare in pubblico qualcuno da prepotenti, come se il dissenso, qualunque dissenso, avesse mai potuto esprimersi perfettamente a modo, secondo i gusti dell'epoca corrente, e come se tra l'altro i manifestanti per il clima del Fridays for Futures in avanti non mostrassero un rispetto singolare per la buona educazione, dai primi scioperi silenziosi sotto la pioggia alle vernici lavabili, dal carbone vegetale nella fontana fino al fango che è solo fango ed è versato su di sé nemmeno addosso agli altri. Persino protesta delle tende, che a ragioni diverse ma contigue dovrebbe colpire per quanto è composta, invece provoca la reazione contraria. Comunque la si pensi, scrive ancora Giordano, sulla gravità delle singole azioni, nella critica delle azioni stesse si consuma ogni possibilità di riflettere sul messaggio che portano. Così noi dimostriamo a quei ragazzi e a quelle ragazze che non crediamo davvero a ciò che stiamo dicendo, non crediamo che la loro sia sul serio una lotta esistenziale per la sopravvivenza, di fronte alla quale anche l'immortalità dell'arte rischia di non giovare più a nessuno. Noi affermiamo di crederci, ma senza crederci davvero, come spesso fanno gli adulti. Quel quasi 70% rilevato da Demopolis in realtà è un miraggio. Ma c'è un altro elemento, conclude poi Paolo Giordano sulle colonne del Corriere, un altro elemento più triste. Quando c'è successo, domanda e si domanda, di diventare un paese così ostile ai propri giovani, quando ci siamo dimenticati che a 20 anni non si ha nessun potere, nessuno, né decisionale né mediatico, se non quello del proprio corpo, e che il massimo che si può fare con quel corpo è usarlo per ostruire, quando ci siamo dimenticati che in quell'ostruire c'è anche un tentativo di costruire. Gli ecoterroristi esistono, nessuno lo nega, come esistono gli ecofascismi e anche, meno drammatici ma molto più comuni, gli ecoimmobilismi con tutti i problemi che causano. Ma almeno, fino a prova contraria, non è ciò che stiamo vedendo. Per ora assistiamo per lo più ad azioni dimostrative, non violente, richieste di attenzione, che forse sarebbe arrivato il momento di prendere in considerazione più seriamente di così per quello che vogliono comunicare. Così oggi Paolo Giordano, che racconta questo paese ostile ai giovani e di fatto anche al tema della crisi climatica. Però appunto abbiamo visto che ci sono gli ecoterroristi, gli ecofanatici, gli ecoimbecilli, gli ecovandali, eccetera. Manca quasi sui giornali della destra che oggi venga introdotto il concetto di ecotrans, perché la donna che è stata pestata ieri dai vigili a Milano se l'è cercata. Trans importuna gli scolari e la sinistra accusa i vigili. Questo è Libero. Trans minaccia scolaresca, menato dai vigili per sala, e una donna e i ghisa colpevoli. Questa invece, tanto per dirne un'altra, è la verità. Allora, mentre ovviamente il tema rimbalza, ma neanche poi tanto, sulle prime pagine dei giornali, ne parla anche tra i commentatori Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, Milano-America, con una sorta di tragica parodia di quel che accade a South Central, a Los Angeles, quando vengono pestati e ammazzati dalla polizia spesso nero afroamericani trattenuti. Sulla Stampa invece ne scrive Ilaria Cucchi, e allora andiamo a vedere che cosa dice Ilaria Cucchi, che ha evidentemente una sensibilità forte e specifica, che è figlia della sua biografia, e dice: guardo le immagini inorridita, mi vergogno per quanto stanno facendo quegli agenti che così infangano ancora una volta la divisa che portano. Le violenze vengono inflitte a intervalli, a freddo, senza una reazione della malcapitata. Provo tanta rabbia per quanto sono costretta a vedere, ma se possibile mi indignano ancora di più le giustificazioni a difesa di un'operazione così criminale. È un trans brasiliano, si affrettano a dire le cosiddette fonti ufficiali, era in stato confusionale e aveva tentato di denudarsi davanti a una scuola, continuano. Quindi Io mi chiedo, si deve trattare in questo modo un malato psichiatrico transessuale brasiliano? Va bene tutto questo? Non mi fido delle cosiddette versioni ufficiali della prima ora. Ho purtroppo tanta esperienza in materia, ma non è questo il problema. Parlare di rispetto dei diritti umani di fronte a quelle immagini suona terribilmente inadeguato, persino stucchevole. La reazione di sdegno deve essere unanime. Non si tratta di criminalizzare il corpo dei vigili urbani di Milano o di tutte le altre città, ma di difenderne il prestigio e l'onore. Tortura è il nome che dobbiamo dare a quanto è accaduto e documentato in quelle terribili immagini. Non conta nulla quanto possa essere accaduto prima, ma solo quella terribile sequenza di colpi che vengono inflitti a freddo. Provo dolore, dice ancora e scrive Ilaria Cucchi, per le prese di posizione dei colleghi della maggioranza. Voglio rivolgere loro un appello con tutto il cuore: abbandonatevi, prego, ogni tentazione di cedere alla propaganda ignorante, quella che parla alla pancia della gente. Rivedete le vostre posizioni, vi supplico, riaffermate lo stato di diritto, perché siete al governo. Siete il governo dell'Italia, non legittimate la sopraffazione del potere sui diritti dei più deboli, dei diversi, degli ultimi. Vogliamo forse col PNRR costruire una grande rupe tarpea dalla quale gettare nel baratro tutti i cosiddetti diversi? Prima di parlare a vuoto, guardatevi bene quelle immagini, perché se non ne sapete riconoscere il dolore dell'abuso di Stato, arrivando a giustificarle, legittimandole, allora sì, potrete essere chiamati fascisti. Vi ho chiamati colleghi, ma forse non lo siete. Io, in fin dei conti, sono una normale cittadina che ha avuto la sfortuna di fare tante esperienze in merito. Non fatemi paura, vi prego. Così Ilaria Cucchi oggi, a proposito di quel pestaggio. Vi accennavo prima che oggi i giornali ritornano ancora sulle polemiche seguite alla nomina della Colosimo alla commissione antimafia. La Colosimo che oggi si difende sulle pagine della stampa, la stampa che è stata tra i primi giornali ad attaccare la nomina della Colosimo. Oggi dice quella che è la sua verità. Sì, è una foto poco istituzionale, quella che la ritrae abbrancicata a Ciavardini, ma Ciavardini non è un amico. Non mi aspettavo la polemica delle associazioni dei familiari, di cui ho molto rispetto. A sinistra, dice, hanno avuto frequentazioni con ex terroristi, non ho visto tutto questo scandalo. Mentre intanto nella pagina a fianco c'è però Roberto Scarpinato, senatore oggi del Movimento 5 Stelle, ma ex magistrato a Palermo, che dice come un filo nero ci sia da Rauti a Meloni i neofascisti dietro le stragi, e racconta l'artificiere di Capaci era di ordine nuovo, questa destra è revisionista, nega i contatti di Reina con massoneria e servizi segreti. C'è anche Andrea Palladino che oggi ritorna sul racconto del mondo nero romano, la capitale di neofascisti e meloniani, la sede dell'ex NAR Ciavardini è il ritrovo della Roma nera che vuole cancellare la macchia degli anni di piombo. Tra manifestazioni fiaccolate, l'estrema destra sfila da sempre fianco a fianco ai fedelissimi della Premier. Si parla di Meloni, ma in questo caso in relazione all'alluvione in Emilia Romagna, una Meloni che avrebbe tradito Bonaccini, secondo Repubblica, e questo è il titolo. Dopo l'abbraccio al governatore, la Premier prende tempo e vuole negargli la nomina a commissario della ricostruzione, e con Bonaccini si schierano invece, al contrario di Salvini che vuole fargli le scarpe, i presidenti di regione Zaia, Occhiuto e Toti. Assurdo, dicono che non sia lui, e allude Repubblica, dietro la frenata di Fratelli d'Italia c'è l'obiettivo di prendersi la regione Emilia Romagna. A proposito delle trame nere, su Repubblica c'è un pezzo in prima pagina firmato sul caso Colosimo da Benedetta Tobagi, che racconta di quelle trame nere che devono essere recise. Torno sulla prima del Corriere della Sera, però, la cui apertura è sulla Europa. Europa, lo si diceva già ieri, arrivano le raccomandazioni di Bruxelles, raccomandazioni, un paio di palle verrebbe da dire in gergo tecnico, nel senso che l'Europa sostanzialmente boccia tutto, delle scelte o delle intenzioni del governo, boccia le scelte sul deficit, la flat tax, il catasto, i balneari, eppure l'autonomia, che dice è un rischio per la spesa pubblica. Intanto sul PNRR continua a dire fate presto, viene intervistato come sempre Dombrovskis, l'Italia può farcela, vada avanti con le riforme, la terza rata più impegno, una proroga improbabile, e sempre dal passando dal Corriere della Sera al Manifesto, torniamo invece sul tema dell'alluvione in Emilia-Romagna, perché il Manifesto oggi fa un titolo e sceglie un'angolatura diversa dagli altri quotidiani e titola La trappola degli aiuti. Bruciamo gas, scrive il Manifesto, quindi il clima cambia, quindi arriva il diluvio, quindi arrivano gli aiuti, e negli aiuti c'è il gas. Nel decreto alluvione il governo infine una norma per semplificare la realizzazione dei rigassificatori, uno schiaffo a Ravenna dove ce ne sarà già uno. E quindi a pagina 2 Luca Martinelli parla di un governo a tutto rigassificatore, l'opera SNAM a 8 km dalle spiagge di Punta Marina, si sfrutta l'emergenza per promuovere ancora una volta l'espansione del gas tra le fonti fossili all'origine degli eventi climatici estremi. Intanto l'acqua stagnante fa paura, è trovata la 17ª vittima della alluvione, mentre altra pioggia si abbatte sulla regione. Per il presidente dell'Ordine dei Geologi della regione le frane sarebbero migliaia. Naturalmente non l'ho detto, ma lo davo per scontato perché ci abbiamo aperto, Cettina Turner, regina del rock e non solo del rock, evidentemente, su tutte le prime pagine dei quotidiani. Sulla prima della Stampa c'è anche un pezzo firmato da Malika Ayane, una stella, dice che non cadrà mai. Andiamo a vedere le altre aperture, perché non è che poi abbiamo a disposizione tutto questo tempo. Domani per esempio scavalla l'alluvione e torna a puntare l'attenzione sui ballottaggi, la campagna elettorale silenziosa, perché l'emergenza in Romagna ha cancellato dai media il voto per Schlein, scrive Domani. L'ora della verità, Meloni, Salvini e Tajani domani in trio a Catania per sostenere il candidato sindaco, obiettivo vincere subito. Schlein si gioca tutto ad Ancona, l'alluvione ha fatto saltare i piani, mentre alcuni candidati vogliono fare da sé. A proposito delle reprimende di Bruxelles, non piacciono al Fatto Quotidiano che in taglio alto scrive la Commissione UE all'Italia, tagliate la spesa, fate presto col PNRR e ricordate che nel 2024 torna il patto di stabilità, scrive il Fatto Quotidiano, più che raccomandazioni sembrano pizzini addirittura. E una frase che suona alquanto dissonante, un po' disturbante, perché poi l'apertura è di nuovo sul corteo per Falcone, che è stato bloccato con tanto di tafferugli scatenati e cariche scatenate dalla polizia, cariche ingiustificate, ma che manifestazione non autorizzata, ecco le PEC. La dico, era d'accordo, poi il controordine dall'alto, raccontano i testimoni della manifestazione. Il Messaggero apre con l'Europa che boccia l'autonomia, il Sole 24 Ore idem, con l'Italia sotto tiro per i ritardi del PNRR, l'incognite della riforma fiscale, mentre il giornale economico finanziario ci riporta anche sulle borse preoccupate per le trattative sul debito americano, che normalmente, come ci ricordava anche il professor Di Stefano nell'ultima puntata del Giorno delle Locuste, è una sorta di rito che si ripropone ogni volta che la presidenza e il controllo delle camere negli Stati Uniti sono splittati, ma che poi si chiude positivamente. Non ci credono le borse, listini in caduta, Piazza Affari meno 2,4%. Anche Avvenire apre sulla Emilia Emilia Romagna, ancora nel fango, torna la pioggia sulle terre allagate, oggi sopralluogo di Meloni e von der Leyen in Romagna, mentre il giorno propone addirittura un'intervista alla Santanché che guarda avanti all'insegna dell'ottimismo, la Riviera si rialza pronta per l'estate. Ma tornando su Avvenire, la notizia del stop della bocciatura degli emendamenti di PD e 5 Stelle a proposito della legge sulla maternità surrogata che la destra vuole rendere reato universale, utero in affitto e bambini, scrive Avvenire, lo stop di PD e Movimento 5 Stelle non riesce a venire, che sembra proporlo con una certa soddisfazione. Per chiudere, naturalmente, la vittoria dell'Inter in Coppa Italia, Inter è qui la Coppa, il titolo della Gazzetta, Coppa Toro, e si allude non al Torino bensì a Lautaro Martinez, questa è l'apertura del Corriere dello Sport, ma vedo un Omar Caniello con scudetto al petto dall'altra parte del vetro per l'edizione delle 8.30 del GR, subito dopo Lorenzo Ghidini con Prisma. Noi ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi e con il Giorno delle Locuste. Ciao a tutti.